Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Start Me Up. L'innovazione tecnologica e sociale al Sud Italia. Al microfono Fabio Bruno.
Ciao a tutti e come sempre grazie per aver scelto ancora una volta di ascoltare Start Me Up, il podcast che porta nelle vostre orecchie l'innovazione tecnologica, sociale e culturale del Sud Italia. Grazie anche a Cristina Marras, la voce che apre e chiude tutti i podcast, e al Dalek Studio di Messina, il luogo da cui vi sto parlando in questo momento. Start Me Up è prodotto da Smartwork, idee digitali per il mondo reale, con il contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Come promesso, anche questo podcast tratta di psicologia e nello specifico di neuromarketing. Se vi siete persi il podcast precedente con ospite Simone Barbato di Idego, potete recuperarlo facile su radiostarmiup.it. Parliamo di psicologia perché Start Me Up aderisce alla Settimana del Cervello, la Brain Awareness Week, una celebrazione mondiale lanciata dalla Dana Alliance for Brain Initiatives, che dà l'opportunità di concentrare l'attenzione sulle scienze del cervello e sull'importanza della ricerca in questo ambito. In Italia la Settimana del Cervello è promossa da Africa.net, Africa si scrive con due H, una all'inizio e una alla fine, che è un portale di divulgazione neuroscientifica che da oltre 10 anni fa divulgazione dei più recenti studi del settore e che mi ha dato anche una mano nel ricercare i temi e gli ospiti per questi due appuntamenti, e per questo non posso che ringraziarli. Per conoscere tutti gli eventi della Settimana del Cervello basta andare su settimanadelcervello.it. Esaurita questa lunga e doverosa introduzione, veniamo adesso all'ospite di questo podcast che ci aiuterà a capire meglio cos'è il neuromarketing e perché dovremmo utilizzarlo nella nostra strategia di vendita e di promozione. Lei è una giornalista che scrive per insidemarketing.it e, fra le altre cose, è l'autrice dell'ebook gratuito Neuromarketing in Azione. Il suo nome è Raquel Battista e le do il benvenuto a Start Me Up. Ciao Raquel.
Ciao.
Quello che cercheremo di fare nei prossimi minuti è cercare di raccontare cos'è il neuromarketing facendoci guidare proprio dall'ebook che, ricordo, può essere scaricato gratuitamente da insidemarketing.it. E naturalmente il taglio che daremo all'intervista sarà estremamente pratico, quindi chiedo anche a Raquel di non scendere troppo nei dettagli scientifici se non è strettamente necessario. Raquel, partiamo dalle basi, cioè dalla considerazione che il neuromarketing nasce dal momento in cui si comprende che il consumatore medio non usa solo la razionalità quando decide quale prodotto acquistare, è giusto?
Sì, è giusto, è una buona parte delle nostre decisioni, delle nostre scelte sono condizionate da fattori inconsapevoli che influiscono sulle decisioni degli individui. Ecco, nel settore del marketing noi ci focalizziamo in particolar modo sulle decisioni del consumatore, ed è qui che il consumatore, che il neuromarketing trova la sua applicazione. Nell'identificazione e nell'analisi dei fattori che possono in qualche modo incidere in maniera inconsapevole sulle decisioni d'acquisto. Questo è possibile grazie al ricorso a conoscenze, a tecniche provenienti ovviamente dalle neuroscienze, ma anche dalla psicologia cognitiva, dell'economia comportamentale, e in particolar modo si fa ricorso a strumenti come l'elettroencefalografia, la risonanza magnetica, l'eye tracking, analisi parametri fisiologici, cioè analisi del battito cardiaco, respirazione, e tutto ciò insomma per studiare la reazione dei consumatori ai stimoli di marketing e andare a riscontrare eventuali alterazioni di carattere emotivo quando le persone sono messe di fronte a dei stimoli pubblicitari, a dei spot, eccetera. L'idea è quella di ottimizzare i processi comunicativi, insomma.
Raquel, nel libro ho letto più di una volta i marcatori somatici. Cosa sono?
È stato un concetto introdotto da Antonio Damasio, che è uno scienziato portoghese, che ha dimostrato che per prendere delle decisioni dobbiamo mettere in atto una serie di processi mentali di natura logica, ma la verità è che per decidere in maniera adeguata rispondere in maniera strettamente razionale non basta, e spesso ci ritroviamo di fronte a situazioni in cui chiaramente bisogna rispondere in maniera istantanea, praticamente, dove non c'è il tempo di ragionare, per esempio situazioni di pericolo in cui rispondiamo con un atto riflesso, ed ecco, in questo, da questo punto di vista i marcatori somatici possono essere molto utili. Quando dobbiamo prendere per esempio una decisione, ricordiamo non solo il risultato, la conseguenza di decisione simile che abbiamo preso in passato, ma ricordiamo anche le emozioni che abbiamo provato in quel momento. E faccio un esempio molto semplice, più pratico. In passato ho toccato per esempio una caffettiera bollente, mi ricordo non solo di essermi bruciata la mano, ma ricordo anche la sensazione e l'emozione negativa che ho provato in quel momento, no? E che in futuro voglio evitare. E ecco, i brand fanno, diciamo, ricorso a questi marcatori somatici per presenti nella mente dei consumatori.
Ah, ok. Quindi in realtà, perché io ti stavo per dire sostanzialmente è l'istinto, ma in realtà è forse soltanto una parte dei marcatori somatici, o meglio è una delle componenti che caratterizza questi marcatori somatici, o dico bene?
Quello che succede in realtà è che diciamo, le emozioni sono in grado di marcare, diciamo, okay, così, cioè di mettere in risalto determinati aspetti di una situazione. Questo è possibile perché grazie alle esperienze del passato, ai ricordi, ai processi di apprendimento, determinate emozioni vengono associate agli eventi futuri che potrebbero accadere come conseguenze di un'azione. Per esempio, mi piace sempre fare questo esempio, che i marchi fanno ricorso a questi marcatori, per esempio il caso del brand John Johnson, quello shampoo molto conosciuto per bambini, sì, con la frase "non più lacrime" che c'è sul packaging in ogni pubblicità, e cerca di rimandare ad episodi pregressi dello shampoo che brucia negli occhi,
sì,
è un marcatore somatico associato allo stato di dolore, quindi al fastidio.
E quindi volessi fare anche una piccola sintesi, quali sono i fattori che influiscono di più nel processo di acquisto o di un servizio o prodotto?
Allora, sicuramente i limiti cognitivi, le distorsioni cognitive che sono tipiche di ogni essere umano, per esempio il fatto che possiamo memorizzare soltanto una quantità molto limitata di informazioni, e questo chiaramente incide sulle nostre scelte. Basta pensare per esempio a quello che succede al supermercato quando ci troviamo di fronte ad uno scaffale pieno di prodotti, non siamo lì a valutare i pro e i contro di ogni alternativa di prodotto, ma scegliamo per esempio in base al marchio che ricordiamo per primo in quel momento, oppure quello che abbiamo sentito parlare, quello che abbiamo a casa, quello che la nostra nonna o che la nostra mamma ha sempre comprato. E quindi insomma, i marchi con cui in qualche modo abbiamo stabilito un legame emotivo, e da questo punto di vista il neuromarketing può essere utile per capire quali sono questi fattori che incidono sulle scelte.
Credi ci sia un modo quindi per sfruttare a proprio vantaggio tutti questi fattori?
Sì, certo, perché ecco, sapendo che ci sono dei fattori di natura emotiva e sociale che condizionano le scelte dei consumatori, i marchi possono cercare di fornire un valore aggiunto al prodotto che vada oltre quelle caratteristiche oggettive del prodotto. Parlo di strategie di marketing tipo lo storytelling, o per esempio la stimolazione sensoriale, o comunque tutto quello che ti aiuta a creare un legame emotivo col consumatore. E da questo punto di vista il neuromarketing è utile perché permette di andare a misurare attraverso tecniche che permettono di misurare le alterazioni di carattere emotivo in risposta ai stimoli di marketing.
Raquel, leggendo l'ebook mi ha molto incuriosito il paradosso della scelta, cioè di come il consumatore sia condizionato in negativo se si trova davanti a un'infinità di prodotti. Come possiamo controllare questo effetto negativo?
Allora, noi in linea di massima tendiamo ad evitare l'ambiguità, il dubbio, tendiamo ad evitare l'incertezza. Quindi quando ci ritroviamo di fronte ad un grande numero di alternative possiamo provare disagio e l'ansia, no? Di non sapere cosa scegliere. Il paradosso della scelta ecco, riguarda proprio questo. Sì, e si pone molto spesso nel caso dei siti e-commerce, per esempio. In questi casi, giusto per darti un esempio un po' più pratico, spesso ci ritroviamo di fronte a liste veramente infinite di prodotti, e potrebbe essere utile, come hai detto tu, per controllare questo effetto negativo, cercare di limitare il numero di alternative a disposizione, inserire per esempio dei filtri che consentono di ridurre le opzioni a seconda delle caratteristiche o tipologie cercate dall'utente.
E poi mi incuriosiva anche il ruolo dell'umorismo nella comunicazione del prodotto, che, se funziona, ha un effetto ottimale, ma che, se al contrario non funziona, può essere addirittura deleterio.
Sì, è vero. Ci sono degli studi che dimostrano che tendiamo a ricordare più facilmente l'informazione, sia che si tratti di uno spot o qualche altro format pubblicitario, quando lo troviamo divertente, diciamo così. Questo è possibile perché quando elaboriamo il messaggio, se questo riesce a generare uno stato di attivazione fisiologica dell'organismo, che ha a che fare col sistema nervoso, è possibile effettivamente ricordare meglio tutte le informazioni. Però se promuoviamo un prodotto facendo ricorso, non lo so, a una battuta che comunque non viene ritenuta simpatico, che addirittura viene ritenuta offensiva, chiaramente questo avrà un impatto negativo sul marchio.
State ascoltando Starmi Up, al microfono c'è Fabio Bruno e al telefono con noi c'è Rachel Battista di Inside Marketing. Passiamo adesso a un aspetto forse un po' più pratico, cioè come possiamo usare il neuromarketing a nostro favore. Abbiamo parlato della comunicazione e del ruolo anche dell'umorismo, ma in realtà il neuromarketing tiene in considerazione non solo il tipo di messaggio, ma anche i canali attraverso i quali quel messaggio è veicolato. Dico bene?
Sì, in realtà l'azienda di ricerca Ipsos ha portato avanti alcuni studi a questo proposito, proprio per comprendere la risposta dei consumatori ai diversi format pubblicitari, per esempio per capire se i consumatori vengono più colpiti dalla pubblicità digitale, se invece vengono più colpiti dalle mail, dai video, o se preferiscono invece ricevere il coupon di offerta, i volantini sulla casella di posta a casa. E ovviamente tutto dipende dallo scopo della pubblicità.
Puoi farci un esempio su perché è conveniente usare una cosa rispetto ad un'altra?
È stato possibile notare, per esempio, attraverso le elettroencefalografie, che il formato video generava un'esperienza emotiva molto più intensa rispetto a tutti gli altri formati, e che in questo caso i consumatori tendevano a concentrare di più l'attenzione su aspetti come il logo del marchio. Invece attraverso l'eye tracking, che è uno strumento che consente di monitorare i movimenti oculari, è stato possibile notare che quando leggevano invece delle mail, i partecipanti si concentravano di più sul prodotto e sul messaggio e meno sul logo, e quindi da questo punto di vista è possibile ricavare molti insights interessanti.
Si parla anche dei modi della comunicazione e quindi addirittura andando a parlare dei font.
Il font può condizionare ovviamente la facilità di lettura di un messaggio, e di conseguenza incide anche sulla comprensione, sulla predisposizione a seguire le istruzioni o i consigli suggeriti. C'è uno studio molto interessante che dimostra che questo avviene anche in ambito medico, con delle indicazioni fornite dai dottori ai pazienti e la predisposizione dei pazienti a seguire o meno le istruzioni scritte dai dottori. Quindi ovviamente anche nel settore del marketing bisogna essere attento al tipo di font utilizzato per veicolare il messaggio.
Cioè, se un font è un po' più arrotondato il paziente è più predisposto a seguire?
Non necessariamente, riguarda un po' più l'idea che meno è comprensibile quella tipologia di font, minore sarà la facilità di comprensione e di conseguenza anche la percezione del messaggio stesso, la percezione del contenuto.
È anche abbastanza logico se uno ci riflette un attimo.
Infatti.
Qual è a tuo avviso la migliore strategia di pianificazione di un messaggio che dovrà andare su più media?
Allora, quando abbiamo a che fare con una campagna pubblicitaria che verrà lanciata su diversi canali di comunicazione, sappiamo che ogni canale media può andare a coinvolgere i consumatori in maniere diverse e stimolare l'attenzione in maniere diverse, quindi in questo senso, nella pianificazione di questa strategia, una cosa che è utile ricordare è l'impatto dell'ordine di presentazione dei diversi formati media sulla percezione del messaggio. Per esempio, ti faccio un esempio molto semplice: è stato riscontrato che l'invio di una mail prima dell'arrivo dello stesso annuncio sulla posta tradizionale aumentava il ricordo del messaggio da parte del consumatore. E questo è il tipo di dati che è possibile ricavare attraverso le analisi di neuromarketing. e che sono molto utili, ecco, per chi ha come compito la pianificazione di una campagna pubblicitaria.
Ci prendiamo una pausa. Mi piacerebbe conoscere le persone che ogni settimana decidono di ascoltare Start Me Up. Per farlo ho deciso di creare un gruppo segreto su Facebook e l'ho chiamato Start Me Up, gruppo d'ascolto.
Start Me Up, gruppo d'ascolto.
Lo puoi trovare solo se lo cerchi tu direttamente su Facebook. Del gruppo ne parlerò soltanto nei podcast, senza promuoverlo sul blog o i canali social di Start Me Up. Voglio che sia qualcosa di totalmente esclusivo e riservato a chi ascolta Start Me Up e lo ha a cuore quasi quanto me. Perché entrare nel gruppo? Per essere parte attiva del podcast, consigliarmi e discutere i temi che trattiamo di volta in volta e proporne magari anche degli altri per i podcast a venire. Io non vedo l'ora di conoscerti. Digita adesso su Facebook Start Me Up, gruppo d'ascolto.
Start Me Up, gruppo d'ascolto.
E mi raccomando, non lo dire a nessuno. Ragazzi, ma il neuromarketing non riguarda solo la comunicazione, c'è anche uno studio su come organizzare gli spazi all'interno di uno spazio fisico e anche di un sito web, no?
Sì, in realtà oggi l'utilizzo di dispositivi eye tracking e elettroencefalografia indossabile è sempre più comune all'interno dei punti vendita, dei supermercati, ci sono diverse ricerche a riguardo, perché forniscono delle informazioni relative a, per esempio, l'esplorazione dello scaffale da parte del consumatore quando è alla ricerca di un determinato prodotto, oppure il tempo impiegato per l'acquisto all'interno del punto vendita, informazioni le informazioni del packaging che vengono analizzate prima di scegliere tra i diversi marchi presentati, e insomma tutta una serie di dati che sono utili per chi si occupa dell'organizzazione degli spazi nei punti vendita, ma anche per comprendere quale può essere la disposizione ottimale dei prodotti sullo scaffale.
Che poi immagino tutto poi convogli verso la UX design, insomma, e quindi diciamo ci sia anche un lavoro a stretto contatto con chi poi dovrà disegnare questi prodotti e servizi, no?
Esattamente, sulla progettazione degli spazi, la disposizione degli scaffali, la disposizione di ogni tipologia di prodotto, quale categorie di prodotti, quali settori meteorologici devono essere presentati all'ingresso del supermercato o invece alla fine, questo tipo di cose.
Un'ultima domanda, necessaria, anche se forse magari ti risulterà un po' stupida. Da consumatori dobbiamo avere paura del neuromarketing? Cioè ci leggono la mente davvero oppure no?
No, assolutamente no. Ci sono ancora alcuni miti, ci sono alcune false credenze, diciamo così, a questo proposito. Questa disciplina ha lo scopo innanzitutto di ottimizzare la comunicazione pubblicitaria, e l'idea è quella di cercare di creare messaggi che attirino l'attenzione dei consumatori, ma che non potranno mai costringere nessuno a comprare qualcosa che non vuole davvero. E quindi è vero che ci sono degli studi che dimostrano che la pubblicità può condizionare le aspettative dei consumatori nei confronti dei prodotti, per esempio nel caso dei prodotti alimentari, delle bevande, è possibile guidare la percezione del gusto attraverso la comunicazione, però la realtà è che noi possiamo ottimizzare la comunicazione, ma questo deve anche essere coerente e veritiera, altrimenti il consumatore acquista ma poi rimane deluso e il tutto diventa controproducente. Però una cosa che mi piace sempre sottolineare è anche il rovescio della medaglia, perché i vantaggi del neuromarketing per il consumatore ci sono anche. Le ricerche condotte in questo settore consentono, ok, ai marketer di avere una visione più accurata degli individui, però questo vale anche per il consumatore, perché se diventiamo più consapevoli di alcuni dei processi, dei meccanismi che stanno dietro alle nostre decisioni, e cosa li condiziona, allora diventiamo anche più informati, più consapevoli e anche più introspettivi e più critici nei confronti delle nostre decisioni. Questo penso sia per forza una cosa buona.
Eh sì, però forse anche il rischio, e non lo so, parlo anche un po' da semi paranoico, dico, inizio a fare delle cose, poi penso a tutte le conseguenze che può avere un mio gesto, oppure no? Ma qua sto esagerando davvero, eh?
Vabbè, ovviamente dal punto di vista del consumatore può sembrare un po' strano, ma è come ogni novità, e questo è successo anche quando sono uscite i primi libri su pubblicità persuasiva tanti anni fa. E oggi è qualcosa che sui messaggi subliminali, scusami, questa oggi è una cosa che conosciamo bene, un tipo di comunicazione che comunque non costringe nessuno a comprare.
Noi abbiamo citato l'ebook di cui tu hai curato e che possiamo scaricare gratuitamente su insidemarketing.it. Ti viene in mente qualche altro libro per chi magari volesse saperne di più, quindi qualcosa dove trovare maggiori informazioni sul neuromarketing?
Sicuramente consiglierei il nuovo libro del professore Vincenzo Russo. È un libro che è appena uscito, è molto completo, è un libro di impronta accademica, abbastanza completo, con molti molti esempi pratici e anche dei contenuti di supporto digitale.
E il titolo?
Psicologia della comunicazione e neuromarketing.
Rachel, io sto mettendo in piedi una playlist con brani scelti dagli ospiti dei vari podcast. La scelta può essere dettata dal proprio brano preferito o quello che meglio identifica il tuo lavoro. Tu quale scegli?
Bellissima domanda. Ci si arrende di Zucchero, sicuramente scegliere questa.
Ok.
È una canzone che secondo me rimanda al potere e alla forza dei ricordi, della nostra memoria e dei momenti che ci restano impressi, quindi anche dei marcatori somatici che avevo parlato prima, che nel tempo ragioniamo, quindi sono anche questi ricordi che del passato che ci insegnano, ci aiutano a fare delle scelte, a costruire il presente e anticipare e a pianificare anche il futuro, no?
Grazie mille Rachel per essere stata con noi.
Grazie a te.
Lei era Rachel Baptista di insidemarketing.it. Trovate il link al portale e all'ebook che ci ha guidato per tutto il podcast su radiostarmiup.it, dove c'è naturalmente anche il link al podcast precedente e al sito della Settimana del Cervello, così non vi perdete nessuno degli appuntamenti in programma. Io ringrazio voi per aver ascoltato fin qui questo podcast, e se vi va di far crescere StarmiUp, Cristina fra un attimo vi consiglia come fare, in modo totalmente gratuito. Ci sentiamo la settimana prossima. Alla grande!
Ti è piaciuto questo podcast? Dillo con una recensione o mettendo qualche stellina su iTunes. Un complimento fa piacere, una critica ci aiuta a crescere. Segui il programma su Twitter, LinkedIn e Instagram. E se ti piace, abbonati! Non perderai così neanche un podcast. Non sai come fare? Su radiostartmeup.it trovi le istruzioni, il link diretto a iTunes e il feed RSS che puoi usare su Android. Ci sono anche i link ad alcune app da scaricare gratuitamente che puoi usare per ascoltare i podcast direttamente sul tuo smartphone. Altrimenti vai su Spreaker.com e cerca Start Me Up. Start Me Up è un prodotto di Smartwork, idee digitali per il mondo reale, e può contare sul contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Per info e contatti www.radiostartmeup.it.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.